riguarderà una introduzione generale al concetto di meditazione nell'ebraismo e una introduzione in generale alla mistica ebraica. Poi soprattutto la prossima settimana ci occuperemo in maniera più particolare degli aspetti più tecnici e più complessi di cosa si tratti. Parte di questo, di quello che vado a raccontarvi è già stato messo per iscritto in questo volumetto, è stato gentilmente ricordato nella presentazione, la Via Ebraica e la Meditazione, che fa parte di un gruppo di brevi studi pubblicati dal Corriere della Sera nella collana Meditazione. E mi è stato chiesto di fare un'introduzione generale alla meditazione nell'ebraismo. Questo testo ha, così come anche questa conferenza, ha un tratto più divulgativo che non strettamente accademico. Ciò però non significa che, almeno spero, che non sia rigoroso. L'unica differenza è che se si parla con degli specialisti si spera perlomeno che estratti da ciascuno dalla propria nicchia, ci siano competenze di base più larghe che tra ascoltatori, diciamo così, ordinari o normali, o comunque interessati, amatori della disciplina. Nel caso invece appunto di divulgazione, per quanto mi riguarda, il livello scientifico deve essere il medesimo, però non si possono dare per scontate una serie di acquisizioni, di presupposti, di cui verrò a parlare probabilmente per una buona ventina di minuti, mezz'ora in questo intervento, per poi passare ad affrontare alcuni aspetti un po' più tecnici della mistica ebraica, della meditazione nella mistica ebraica, per poi finire nel modulo successivo, nella prossima settimana, ad affrontare gli aspetti più complessi, anche con l'aiuto di una serie di illustrazioni e di foto di diagrammi mistici che sono stati recentemente studiati da un studioso americano-israeliano sulle raffigurazioni delle Sefirot nella mistica ebraica come oggetto di devozione, ma anche oggetto di contemplazione per un'indagine mistica. Allora, come avete già immaginato, io ho già dato un taglio abbastanza chiaro a queste due comunicazioni e in un certo senso sto già, come si dice, uno spoiler, sto già dicendo quello di cui andrò a parlare, cioè il concetto di meditazione e soprattutto, o la pratica meditativa è soprattutto un atteggiamento religioso che si sviluppa a partire dal Medioevo ebraico. Ciò non significa che non esistano forme di meditazione bibliche, post-bibliche, talmudiche e pre-cabalistica, però siccome appunto abbiamo solo 2 ore a disposizione e non essendo questo un seminario per specialisti o studenti di dottorato, non posso ovviamente allargarmi così tanto, e devo concentrarmi soprattutto sull'epoca più fiorente del sviluppo della meditazione, che coincide, per motivi che poi verremo a dire, con lo sviluppo della mistica stessa. In linea generale, poi dopo passerò alle diapositive, in linea generale si può dire questo. Scusate, ma con il cambio di temperature varie, ho preso un po' di tosse. Quello che è necessario capire fin da subito è che se parliamo di meditazione, e ne parliamo anche in ambito ebraico, quello che manca immediatamente è un concetto di meditazione nella lingua ebraica. In senso stretto non c'è un termine di questo tipo e quindi crea una serie di difficoltà scientifiche e metodologiche che bisogna affrontare prima di affrontare lo studio della mistica ebraica e della meditazione nella mistica ebraica. Lo stesso vale per il concetto di mistica. Sia meditazione che mistica sono concetti, tra virgolette, occidentali, e non significa che siano necessariamente assenti nella tradizione ebraica, ma sono necessari degli aggiustamenti, sono necessarie delle cautele metodologiche per avere soprattutto l'idea chiara di che cosa stiamo parlando. È possibile, in un certo senso, che esista una pratica mistica e che esista una pratica mistica senza che esista il concetto relativo, questo in barba a Heidegger, se vogliamo, cioè la pratica è ciò che determina il significato, non l'esistenza di un concetto. Tuttavia, non si può mancare di notare che, diciamo così, il concetto di meditazione è un concetto occidentale, il concetto di mistica è un concetto occidentale, perlomeno fondato su categorie greche ellenistiche, per cui il fatto stesso di parlarne in un ambito che apparentemente non sembra ospitarlo, crea degli interrogativi. Uno degli interrogativi che dobbiamo chiederci è se sia legittimo parlare di meditazione in una tradizione in cui manca un concetto per questo, se sia legittimo parlare di mistica in una tradizione che non ha la parola mistica, se non appunto in ebraico moderno, mistika, presa ovviamente dal russo. Questo significa che la risposta è positiva, altrimenti non potrebbe esserci questa conferenza. Tuttavia, poste queste cautele, significa che ciò che noi troviamo come espressione di meditazione o come espressione di mistica nella tradizione ebraica non coincide con le nostre aspettative, non coincide perfettamente. Ma ci sono delle discrepanze che sono molto importanti per capire la specificità, appunto, della meditazione nella mistica ebraica e quindi capire la specificità anche della Kabbalah, della mistica, nella storia della mistica e quindi, in altri termini, riflettere anche sullo concetto stesso di mistica e di meditazione che noi mobilitiamo per affrontare questo argomento. In altre parole, mentre ci interroghiamo su che cosa sia la meditazione nella mistica ebraica, ci chiediamo allo stesso tempo che cosa sia meditazione e cosa sia mistica in generale. Quindi è un'ottima occasione per riflettere anche sul nostro armamentario concettuale. Quindi in generale posso dire questo, la risposta è positiva, esiste una meditazione ed esiste una forma di mistica ebraica. Tuttavia vi sono delle specificità che mostrano come i concetti non collimino perfettamente e quindi forse alcune delle nostre aspettative non vengono soddisfatte interamente. Questo permette anche di chiedersi quale sia la funzione in generale della meditazione e della mistica ebraica, nella mistica ebraica, e questo avverrà soprattutto nella seconda ora, cioè nella prossima settimana, con lo sviluppo della meditazione nella mistica ebraica contemporanea. L'ulteriore domanda sarà cosa succede nel mondo ebraico o israeliano contemporaneo nell'evoluzione delle sue pratiche meditative. Queste pratiche meditative sono pratiche assimilabili a quelle precedenti, o sono, come in effetti penso, non io, ma altri studiosi ben più quotati di me, o l'uso, lo sviluppo della mistica, della meditazione della mistica contemporanea è anche un effetto di una secolarizzazione, di un sentimento mistico, che comporta anche una valutazione ben precisa, o un ridimensionamento della legge ebraica. Dico tutto questo anticipandolo, poi accendendo le slides, spero che diventerà tutto un po' più chiaro. Uno dei punti cardinali che dobbiamo comprendere è che la tradizione ebraica è incardinata sulle mitzvot, rispetto dei comandamenti, delle regole rituali, alimentari. Così anche la meditazione ha un rapporto strettissimo con questo. Cioè non esiste una meditazione ebraica in senso lato. Tutto è sempre orientato a una distanza che può essere negoziata, quindi a una grandissima vicinanza o una relativa distanza rispetto all'osservanza delle mitzvot, ma non è mai aliena da questo, cioè non esiste un'esperienza meditativa aliena dal rispetto delle mitzvot. Così come non esiste, o quasi, una mistica ebraica che sia aliena dal rispetto delle mitzvot. La questione quindi sarà, nella l'ora successiva, di chiedersi cosa succede quando le pratiche meditative nella mistica contemporanea vengono così tanto generalizzate che sembrano potersi rivolgere a chiunque. Chiunque rispetti o non rispetti le mezzode. Siamo ancora di fronte a un modulo, diciamo così, concettuale tradizionale? Siamo ancora all'interno dell'ebraismo, di una mistica o di una meditazione ebraica, o siamo quasi al di fuori di questo? Quindi, come si dice in inglese, spoiler alert, faccio una rivelazione. Per molti aspetti, nel mondo israeliano contemporaneo assistiamo già a una forma di secolarizzazione. Sul piano formale, determinate forme di contemplazione, di mistica o di meditazione rimangono, permangono all'interno della tradizione, ma di fatto sono secolarizzate. Cioè, di fatto c'è un esaurimento della tradizione ebraica consueta, che stabilisce un rapporto forte con la tradizione dei comandamenti, e ci si orienta verso una forma di New Age, se si vuole, una forma di spiritualità che agli occhi, diciamo così, occidentali, uso tutto questi termini tra le virgolette, che agli occhi occidentali può sembrare quasi scontato, ma rispetto alla tradizione ebraica implica uno scarto importante, perché il dire che è possibile meditare senza necessariamente indirizzarlo significativamente alla legge ebraica, significa di fatto fare un passo in un certo senso al di fuori della storia della mistica ebraica, della meditazione della mistica ebraica, appunto perché la storia della mistica ebraica è anche la storia di un determinato rapporto con la legge ebraica, e la meditazione al suo interno svolge un ruolo fondamentale, perché è, in senso più generale, e ora poi apro le slide e vedremo, la meditazione è un modo di connettersi in maniera virtuosa e profonda, estremamente devota, se vogliamo così, in ebraico chassidico si chiama dvekut, cioè di adesione alla divinità, al medium del rapporto con il divino, che è la legge ebraica. In altri termini, la meditazione serve a rispettare meglio le mitzvot, a seguire la legge ebraica, ed è quindi una sorta di perfezionamento individuale formale di adesione alla legge ebraica. Non è semplicemente quello di raggiungere uno stato d'animo piacevole o di tranquillità. Naturalmente è questo, ma la funzione di questa tranquillità è quella di permettere una chiarezza della mente. E la chiarezza della mente è quella che permette una adesione più pura, più pulita alle mitzvot e quindi alla legge ebraica. Soprattutto nel mondo contemporaneo, quando invece la meditazione ebraica tende a diventare soprattutto una disciplina della mente, della tranquillità della mente, come si dice in inglese la mindfulness, cioè il fatto di sentirsi bene, insomma, sentirsi in tranquillità, di fatto il rapporto meditativo viene secolarizzato, perché non c'è più un rapporto diretto con il divino. Dunque, adesso provo a condividere. Spero vediate la diapositiva. Dunque, questo è il primo modulo, quindi è la meditazione dell'ebraismo con alcuni accenni che ho già fatto, in particolare al concetto di meditazione e al concetto di mistica. Poi tratteggerò in maniera un po' brutale la storia della mistica pre-cabalistica e vi parlerò della distinzione fondamentale tra mistica cosiddetta Kabbalah classica e Kabbalah luriana. Poi mi fermerò per la proprietà di voi, ne parleremo la prossima volta. Dunque, come accennato, visto che il modulo si chiama meditazione nell'ebraismo, una delle domande più spontanee che ci si può fare è: come si dice in ebraico meditazione? E meditazione, meditazia anche, esiste per chi non di voi non parla l'ebraico moderno ha dovuto affrontare una sfida enorme, quella di riattivare una lingua che per molti aspetti ha avuto una continuità orale dal periodo post-biblico fino al mondo moderno, soprattutto per quanto riguarda tutta la dimensione culturale, legale e anche etica. Però, per quanto riguarda la storia di la vita di una lingua, quindi le imprecazioni, il mondo moderno, qualsiasi altra cosa si sia sviluppata al di fuori dell'ebraismo, dal periodo post-biblico in poi, mancava di termini. E questi termini sono stati inventati o aggiornati o ricostruiti con un'operazione linguistica raffinatissima, che ha implicato, quando si poteva, di fare dei calchi sulle lingue europee ritraducendole in ebraico. Altre volte, quando non era possibile, si è semplicemente importato il termine dalle lingue europee o indoeuropee circostanti. Per fare un esempio, cinema ovviamente è un concetto che non esiste né in ebraico biblico, post-biblico né rabbinico. E il termine cinema in ebraico è colnoa, che unisce è quasi insomma una traduzione di cinematografo, perché si intende dire la voce in movimento, cioè l'illustrazione di un video che indica la voce che lo descrive, il movimento di ciò che si vede. In questo caso, quindi, cinema è stato in un certo senso tradotto, ritradotto in possibili termini ebraici, con un neologismo, però col Noah sono due termini, due parole ebraiche. Università, invece, che vuol dire generalità, no? Universitas, è stata tradotta, ripresa dal russo probabilmente, come università. Meditazione è stato importato letteralmente dalle lingue europee come meditatio. Ciò non significa però che nella tradizione ebraica non esistono dei termini. Ci sono due termini, uno hitbodedut, che viene da boded, da isolamento, quindi hitbodedut è una forma riflessiva che indica il fatto di ritirarsi in isolamento e riflettere, e contemplare e meditare, hotboninut, che è contemplazione in termini molto simili, appunto ritirarsi per contemplare, per riflettere e contemplare. Come vedete, di questi tre termini, solo il primo effettivamente parla di meditazione in senso europeo del termine, o in senso occidentale del termine, ma appunto è un calco. Negli altri due casi, in verità, non si indica la meditazione in senso stesso, ma in maniera metonimica, la circostanza per cui è possibile entrare in meditazione, uno stato di meditazione, o ciò che si può raggiungere con la meditazione. Quindi l'isolamento necessario, l'eitbodet, per ritirarsi dal mondo, quindi non avere disturbi dal mondo circostante, nella quale condizione si può, leit bonen, si può contemplare, vedere che cosa. Questo è un altro discorso che richiederebbe un modulo a parte: cosa si vede? Si vede, si contempla in qualche maniera il divino. Poi vedremo la prossima settimana che vedere questo divino non è solo, come si pensava, come avrebbe voluto Scholem, un vedere astratto, quindi per concetti, ma attraverso una serie di diagrammi cabalistici è effettivamente un vedere qualche cosa, un vedere una forma di diagrammi che illustrano la struttura dell'albero delle Sefirot, la struttura degli edifici divini. Quindi c'è effettivamente un vedere qualche cosa, un diagramma anche, o raffigurarsi un diagramma. O raffigurarsi, ad esempio, in maniera più biblica, il carro di Ezechiele, la Merkavah. O anche, in un certo modo, raffigurarsi l'opera, il Maaseh Bereshit, l'opera della creazione. Quindi, in ogni caso, già questi due termini, lasciando perdere meditazione, che evidentemente è un calco, ciò che impariamo in maniera un po' brutale dal concetto di meditazione, in maniera molto corsiva, nella tradizione solamente di 1000 anni, dal periodo biblico fino al periodo alto medievale, è che è possibile raggiungere una determinata condizione che richiede isolamento, quindi nessuno che ti rompe l'anima, nella quale condizione si può accedere a una visione o a contemplazione di qualche cosa. Ciò che viene visto è il divino, in senso stretto, quindi non è una tranquillità d'animo in sé, ma è una condizione per accedere al divino. Gli strumenti o le circostanze, diciamo così, le circostanze o le occasioni per raggiungere questa condizione, possiamo chiamare per comodità meditazione, sono due, una è la preghiera e una è la concentrazione mentale, o la concentrazione in sé, cioè la tfilah e la kavanah in ebraico, che entrambi sono concetti che si richiamano, o oggetti che si richiamano l'un l'altro, perché per pregare, perché la preghiera abbia un senso, perché la preghiera, anche in senso cabalistico, possa partire dall'individuo e salire su in cima, fino a Dio, o chi per lui, insomma, gli agenti angelici che si occupano dello smistamento delle preghiere, è necessaria una concentrazione. Insomma, bisogna sapere quello che si chiede, bisogna essere, come si dice in inglese, no? Careful what you wish for, attento a quello che desideri. Quindi si tratta effettivamente di stare attenti a quelli, attenti, appunto, attenzione a ciò che si richiede. Quindi in questo senso la preghiera, l'atto di pregare, e la kavanah, l'intenzione o la concentrazione, sono due atti che si richiamano l'un l'altro. Ovviamente si può essere concentrati quando non si prega, si può pregare senza concentrazione, ma se si prega senza concentrazione, in senso rabbinico, non si sta pregando sul serio, è un atto vuoto. Viceversa, è vero che si può concentrare per fare altre cose, ma in senso rabbinico la vera e propria concentrazione è quella che si fa appunto indirizzandosi, questo è anche il senso di le kaven, o kavanah, intenzione, di orientarsi al divino. Apro una parentesi filosofica, questo è molto simile a quello che si può trovare nella filosofia, nella fenomenologia di Husserl, il concetto di intentio mentis, cioè l'intenzione della mente, l'indirizzarsi alle figure, alle rappresentazioni della mente. Sono tutti richiami molto profondi che ci sono anche nella tradizione ebraica. Cioè la preghiera non è solo chiedere a Dio fammi vincere l'Enalotto, ma è un rapporto col divino, tra il sé e il sé del divino, quindi è qualcosa di profondamente metafisico, e come tale richiede un'adeguata preparazione. Questa preparazione è la kavanah, è la concentrazione. Infatti non dovrebbe sorprendere che, tagliando un po' con l'accetta, insomma, la storia della mistica, che in uno scritto del figlio di Maimonide, cioè Abraham Maimonide, Maimonide è uno dei più grandi filosofi del Medioevo, uno dei più grandi filosofi ebrei mai esistiti, che scrisse, ad esempio, tra le varie cose, il Morè Nebuchim, la guida ai perplessi, che è anche un manuale di disciplina di come indirizzare la mente, scrisse in un volumetto, diciamo così, in onore anche del padre, proprio sull'importanza di indirizzare l'intelletto, quindi in senso squisitamente filosofico, aristotelico, indirizzare la mente a Dio, e ovviamente lo descrive in termini ascetici, non è proprio a livello meditativo come noi ci aspetteremmo, ma però è molto molto simile. Si dice, questo livello si raggiunge attraverso la cessazione completa o parziale dell'attività della facoltà percettiva, divorziando dall'anima, senza dire dall'anima vitale, già quello delle necessità del corpo. La forza volitiva della conoscenza si distacca dai concetti mondani, si orienta verso il divino. L'intelletto si avvolge allora nel divino e l'immaginazione associata alla facoltà meditativa si attiva attraverso la contemplazione della creazione di Dio, guardando le cose possenti che testimoniano il loro creatore. In altre parole, la meditazione, in questo caso, come il Bodhidut, è un isolamento, un'astrazione, nel senso fenomenologico, una epoché, quindi una messa tra parentesi del mondo, non per distaccarsi da esso, ma per poterlo vedere com'è, per guardare al mondo per com'è, senza essere sedotti dal mondo, questo è il significato di divorziando dall'anima, cioè si potrebbe fare un esempio, un po', se si vuole un po' blasfemo, visto che recentemente è stato anche oggetto di una polemica transoceanica, il David di Michelangelo è un uomo nudo che rappresenta la verità e la forza e la bellezza di Davide, chiunque sia dotato di un minimo senso artistico guarda la statua nelle proporzioni del corpo, solo chi è povero di spirito, direbbe Abraham Maimonide, penserebbe a guardare il Davide come uomo nudo e quindi oggetto di pornografia. Questo è molto simile a quello che sta dicendo anche Abraham Maimonide, cioè contemplare il mondo senza essere sedotti da quello, senza dire oddio, che bel mondo che hai fatto, che bravo che sei. Io non ce l'avrei mai fatta a costruire il mondo in 6 giorni come hai fatto tu. Ma significa contemplare, vedere il mondo, vedere la bellezza e l'armonia del cosmo, e quindi attraverso questo raffigurarsi la potenza, in senso astratto ovviamente, del creatore, e quindi partecipare intellettualmente al divino. Allora, in questo senso la meditazione è una forma di elevazione dal mondo come polvere e sangue, ma come se essere semiangelico, perché uno dei detti rabbinici è che l'uomo è a metà, a proposito di Nietzsche, l'uomo è a metà tra l'animale e l'angelo. Una delle facoltà per cui l'uomo ha qualcosa di angelico in sé è perché può vedere le proporzioni del divino, può vedere, cito un altro testo mistico, lo Shiur Kama, il libro sulle proporzioni del divino. Quindi è capace di vedere questo. Qui ovviamente vediamo una forma meditativa che è estremamente concettuale e intellettuale. Qui non abbiamo uno che insomma ha bisogno di rilassarsi dallo stress del mondo, e possiamo immaginarci che in alto medioevo fosse molto più grande del nostro, perché bastava la minima malattia per rischiare, letteralmente rischiare la vita. Qui si tratta di un atteggiamento per cui l'uomo si astrae dalle seduzioni, dalla bellezza, diciamo così, empirica o sensuale del mondo, ma si segue quello che Agostino chiamava i sensi spirituali, cioè si guarda alla bellezza del mondo in sé, e quindi si lode implicitamente Dio come creatore di questo ordine. In questo senso, quindi, la meditazione non è per l'uomo, ma ovviamente questo è il punto capisaldo, perlomeno della meditazione nella Kabbalah classica e luriana, non quella moderna, appunto, ne parleremo la prossima settimana. Il capisaldo medievale e moderno è che la meditazione serve all'uomo per lodare Dio. Non è qualcosa fatto per l'uomo, è sempre per Dio, per poter estrinsecare una devozione a Dio. In questo caso è attraverso l'astrazione dal mondo, acquisendo un atteggiamento intellettuale adeguato, anche questo peraltro è un termine della filosofia islamica. Adeguare o preparare la mente a poter vedere Dio. Siccome Dio non è una cosa di questo mondo, ma è una cosa dell'altro mondo, in tutti i sensi dell'espressione, ci si può preparare solo in maniera adeguata, con una forma di purificazione, che non è solo rituale, è anche rituale, ma non è solo rituale, è anche per dire: adesso non penso che devo parlare e pagare le bollette, che devo fare questo, che devo andare a dormire, che devo mangiare, mi concentro e penso intensamente a la cosa più importante del mondo, che è Dio. In termini molto simili, non occorre che lo leggiamo, questa parte è Jacob ben Asher, che è un altro cabalista del XIII secolo, che parla della, appunto, meditazione come rapporto con la Shekhinah, con la presenza divina. In termini estremamente simili a quello di cui abbiamo detto. L'unico punto su cui vorrei portare la vostra attenzione è che questa forma di rapporto con il divino è simile a quella della profezia. E questo è un punto molto importante, lo vedremo dopo quando parliamo brevemente, ovviamente, di Abulafia. La meditazione è ciò che permette anche un'elevazione dello stato mentale tale da diventare addirittura profetico, dove profetico però qui appunto non va inteso come in senso volgare o triviale il fatto di poter sapere domani che accadrà o appunto sapere domani che i numeri del lotto usciranno, ma è uno stato estatico, cioè di uscita dal mondo che è o seducente o troppo brutto, e rapportarsi al divino, elevandosi a una, quello che lacaniamente potremmo chiamare una facoltà dell'immaginazione. È il rapporto con l'immaginario, in senso lacaniano forte, cioè una dimensione dell'uomo in cui c'è un rapporto con il divino che viene raffigurato, cioè si fa una figura del divino anche se è proibito. Dove ovviamente, siccome è proibito farsi una figura di ciò che sta in alto e ciò che sta in basso, questa figura non può essere letterale, non può essere empirica, anche se poi vedremo, c'è una questione molto profonda nella Kabbalah, nei diagrammi della Kabbalah, per cui effettivamente si fanno dei disegni, anche di Dio in una certa maniera. Ma diciamo così, per ora possiamo dire la concentrazione che si accompagna alla preghiera, ciò che permette di elevarsi a una dimensione tale per cui si può raffigurarsi il divino, senza effettivamente disegnarlo o raffigurarlo, ma rappresentandoselo, cioè portando il divino di fronte a sé, in uno stato di estrema concentrazione mentale. Allora, come vedete, io già usato molti termini mistici e ho ovviato perché richiederebbe uno studio specifico su questo, ho ovviato di parlarvi della della dimensione, della evoluzione estremamente complessa della meditazione dal periodo biblico, profetico se si vuole, a tutta l'epoca, sono solamente 1000 passa anni, quindi scusate. Ho ovviato di parlare di questo, sono passato quasi direttamente da una condizione generale della preghiera e della concentrazione in epoca rabbinica all'Alto Medioevo. Però, per essere corretti, si dovrebbe studiare in maniera molto approfondita il rapporto della meditazione o della concentrazione mentale nel pensiero post-biblico, nell'ebraismo, nel Secondo Tempio, del rapporto con l'ellenismo, e così poi ciò che si ha nel Talmud e nella mistica talmudica. Abbiate pietà di me, quindi io mi concentro solo su alcuni elementi, vi do solo qualche accenno, magari vorrete poi affrontare individualmente questo studio. Quindi, poste queste limitazioni, andiamo un po' al punto. Posto che ovviamente esiste una disciplina mistica e della meditazione anche nel mondo pre-cabalistico, quindi anteriore al basso medioevo sostanzialmente, la grande fioritura del pensiero mistico e meditativo si ha appunto nell'alto medioevo. Però qui abbiamo un secondo problema. Se prima avevamo il problema di sapere se esiste un termine ebraico per meditazione, abbiamo visto che in effetti non c'è. Ci sono due metonimie per indicare il modo in cui si ottiene questa condizione, la ikbodedut, come isolamento, e ciò che si ottiene in questo isolamento, la ikbonenut, cioè la contemplazione. Così abbiamo un problema molto simile anche a livello lessicale, quando veniamo a parlare di mistica ebraica. Come si dice mistica in ebraico? Allora, innanzitutto in ambito accademico, quindi quando scrivo e parlo in ebraico con i miei colleghi israeliani, si usa il termine di solito mistica, in alcuni soprattutto colleghi israeliani, sul termine mistica che è ripreso ovviamente dalle lingue europee, mentre si usa il termine Kabbalah per indicare qualcosa di molto specifico, che è quello di cui parleremo oggi. Però, siccome i rabbini cabalisti non facevano accademia, ma facevano cose serie come vera mistica e veri studi, si chiamavano se stessi e chiamavano ciò che intendevano indicare come mistica con un termine solo, che è Kabbalah, e chiamavano se stessi Mekubalim, cioè coloro che ricevono questa cosa qui, che chiamiamo per il momento, non traduciamo, chiamiamo solo Kabbalah. Mekubalim significa ciò che ricevono i ricevitori della Kabbalah. E Kabbalah in effetti cosa significa? Significa ricezione. Kabbalah è in ebraico moderno la ricevuta. Yeshlecha Kabbalah, hai la Kabbalah, tzarichat Kabbalah, hai bisogno della Kabbalah se vai a comprare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è molto prosaico. Hai bisogno della ricevuta. Inoltre, Kabbalah non è un termine mistico. Kabbalah, oltre che avere il senso prosaico di ricevuta, Kabbalah significa tradizione, cioè la tradizione ebraica. Perché Avot 1:1, Moshe kibel Torah Sinai, Umasrale Yoshua, Mosè ha ricevuto la Kabbalah, scusate, la Torah dal Sinai e l'ha trasmessa a Giosuè. Kibel è lo stesso verbo, ha ricevuto. Ciò implica ovviamente che ci sia un mittente, il mittente è ovviamente Dio. Quindi la Kabbalah, in senso rabbinico, è la ricezione della legge ebraica. Il termine Shalshelet HaKabbalah, la catena della tradizione, non indica, come ci potrebbe aspettare, la concatenazione della Kabbalah, cioè della mistica ebraica, ma è la concatenazione delle generazioni di studiosi che hanno cominciato a studiarsi la Mishnah prima in modo orale, poi la Mishnah messa per iscritto, poi la Gemara, cioè il commento aramaico alla Mishnah in maniera orale, poi la Gemara messa per iscritto e poi commenta i commenti, commenta i commenti, commenta e così via. Quindi il Shoshele Takabbalah è la catena della tradizione della legge ebraica. I cabalisti, per una serie di strategie che ora non possiamo minimamente affrontare, ma possiamo dire, ovviando ai pregiudizi protestanti di Scholem, non per rinvigorire una tradizione morente, ma per far parte di questa medesima tradizione, chiamarono se stessi Mekubalim, quelli che ricevono la tradizione, giusto perché non ci fossero equivoci, giusto per non dire, noi non c'entriamo niente con questa roba della legge ebraica. Dice, no, no, noi siamo Mekubalim Hamashim, siamo esattamente cabalisti, cioè siamo quelli che riceviamo la stessa tradizione di cui fate parte voi, ma noi abbiamo qualcosa in più, diciamo così. Abbiamo una marcia in più, e la marcia in più, in questo senso sì, è qualcosa di più rinvigorente, la tradizione talmudica cristallizzata in una serie di stilemi, di commenti, a volte sì, aridi. È rinnovare un rapporto con il divino attraverso la legge ebraica. Cioè la Kabbalah è il tentativo, o il tentativo riuscito, vedete voi, di riconnettersi alla tradizione ebraica, che implica anche quindi un rapporto con la legge ebraica, rinnovando degli stilemi, rinnovando delle forme di adesione, ad esempio, individuale e collettiva, di cui fa grande parte anche la meditazione. Meditazione è intesa come kavanah, come rapporto con il divino. Quindi rinnovare, rinfrescare le idee, insomma, ricordare che non mangiare pane e salame non è perché non sia buono, perché il salame è buonissimo, come dice Maimonide, ma è perché non si deve fare, perché c'è una tradizione che lo dice. Ma questa tradizione riguarda un rapporto peculiare con il divino, non perché Dio importi se tu mangi o non mangi maiale, ma è questione di adesione rituale collettiva. È un ricordarsi chi sei, è una forma anche identitaria di adesione alla legge. Qui ovviamente Raniero sa che sto parafrasando Maimonide. Perché sto usando tutte queste circonlocuzioni? Perché uno dei grandi problemi è se la Kabbalah allora è tradizione o un certo rapporto con la tradizione, e chiamiamolo anche se vogliamo un rapporto inventivo, rinnovato, più forte con la tradizione. Da dove allora lo scandalo? Da dove allora il problema? Da dove allora la controversia con la tradizione cabalistica? Uno dei problemi è che io sono stato molto generico in questa definizione di Kabbalah, che contempla ovviamente anche l'idea di meditazione, per evitare di rispondere a una domanda molto difficile, su cui ci sono delle divisioni anche sugli studiosi attualmente. Cioè, la Kabbalah significa Sefirot? Fare la Kabbalah significa immaginarsi l'albero delle Sefirot? La risposta non è univoca. Cioè, il rapporto con la legge ebraica ha implicato anche poi un'innovazione dal punto di vista dottrinale, di concetti, di teosofia, di speculazione teologica, diciamo così. E una delle cose più famose, e lo vedremo, mezz'oretta circa che rimane, prendo 10 minuti della discussione per essere un po' più chiaro. Notoriamente noi pensiamo, scusate, normalmente noi pensiamo alla Kabbalah come quella dottrina complessa che parla dell'albero delle Sefirot, qualunque cosa sia, qualunque cosa siano le Sefirot. In realtà, come vedremo, questa non è una risposta univoca. C'è una Kabbalah che non fa parte non fa uso delle Sefirot, che peraltro è molto importante per il nostro discorso. Vi chiedo un po' di pazienza su questo. Parliamo brevemente quindi delle grandi correnti della mistica ebraica, posto che mistica ebraica significa sia mistica che Kabbalah, quindi un atteggiamento, diciamo così, un po' ibrido ora. Un concetto un po' ibrido. Abbiamo almeno una fase pre-cabalistica, la cabala classica, la cabala luriana, di cui parleremo solo la prossima volta, e poi post-luriana, ma questo ovviamente è dato per scontato. Come vedete, nella categoria della cabala classica abbiamo tre categorie. L'ultima, la cabala pratica, ce la possiamo un po' dimenticare. Non sono categorie che si escludono dalla vicenda, sono, diciamo, tre tipologie fenomenologiche che si possono contaminare. Ma uno dei punti fondamentali è appunto che c'è la Kabbalah teosofica, che significa una dottrina per cui è possibile conoscere, da cui Sofia, conoscere il divino, e una Kabbalah estatica o profetica, che è un'invenzione di Moshe Idel, in cui non si fa uso di questi concetti teosofici, ma si tende soprattutto a parlare dell'atteggiamento individuale rispetto al divino, in senso generale. Ed è quello ciò che più assomiglia a ciò che noi potremmo chiamare come meditazione nella Kabbalah. La Kabbalah luriana è tutta un'altra faccenda, è molto più complessa, ne parleremo a dovizia la prossima volta. Diciamo così, qui sto plagiando Hayes, questo Yossi Hayes, che ha fatto un bellissimo libro, l'albero The Kabbalist Tree, l'albero cabalistico, che è uno studio di tutti i diagrammi cabalistici in una lunga tradizione. Lui distingue fondamentalmente tra Kabbalah classica e Kabbalah luriana in questi termini. La Kabbalah classica, e lo vedremo adesso, è ciò che dà una struttura generale al divino, in senso quasi statico, fisso, come una proiezione sul muro di un edificio architettonico che è il divino, mentre invece la Kabbalah luriana, cioè la Kabbalah di Isaac Luria, è il tentativo di vedere come questo edificio cambia e muta nel tempo. In tutto questo, il mondo pre-cabalistico, lo devo accennare per completezza, ma è ovviamente un'isola minore rispetto a questa costellazione di concetti. Se lo guardiamo sul profilo cronologico, diciamo il rosso è quello che è veramente la Kabbalah, mentre invece il giallo è ciò che prepara la Kabbalah, ciò che in qualche maniera viene incluso, assimilato alla Kabbalah. Vedete, il grosso del pensiero mistico nasce tra il XII, XIII e XIV secolo. La mistica pre-talmudica e talmudica conosce almeno tre grandi generi, sono gli Eichalot, cioè una serie di testi, possiamo entrare nella genesi estremamente complessa di questi testi, però sono degli scritti di ascensione mistica a Dio attraverso una serie di purificazioni, attraverso una serie di sale o palazzi. Eichal ovviamente è palazzo nel senso della Sancta Sanctorum del Tempio di Gerusalemme, quindi luoghi, sono mini templi in cui genericamente, come un videogame, insomma, c'è il super boss, l'angelo che protegge la porta, e bisogna cercare di entrare o resistere o imbambolarlo con degli incantesimi per poter ascendere. Quindi è una sorta di ascensione e gioco intellettuale di dire: per purificare la mia anima ascendo a una serie di palazzi. La Merkavah è un genere, diciamo così, per esprimerci un po' con l'accetta, che riguarda la contemplazione, appunto le povenut, la contemplazione dell'opera del carro di Ezechiele come raffigurazione del divino. E lo Sefer Yetzirah è il famoso testo che parla delle Sfirot come elementi cosmologici, come, insomma, sostanzialmente un trattato di cosmologia. Astronomia e astrologia ovviamente sono è più o meno la stessa cosa al tempo, però un trattato sull'origine del cosmo. Cosa sono le Sfirot, come si rapportano le une alle altre. Tutti questi tre generi, diciamo così, sono poi stati assimilati e reinterpretati da almeno tre scuole nel XII secolo, dagli Chassidei Ashkenaz, cioè dei Pii del Reno, della Germania, cioè dei Pii o dei Santoni, insomma, che cercavano di sviluppare una teoria teosofica, dalla scuola provenzale, mistica provenzale, e della famosa scuola di Girona, Girona, che è spagnola ovviamente, che hanno dato le grandi basi alla vera e propria mistica, cabala classica, sviluppando, assimilando spunti dalle Eichalot, della Merkavah, dello Sefer Yetzirah, e riconfigurando questa dottrina dell'ascensione e della contemplazione del divino in una dottrina più solida, che riguarda appunto il famoso albero delle Sefirot, cioè il fatto che Dio sia strutturato come un albero, o comunque le potenze divine siano strutturate come un albero, e ovviamente la meditazione o la kavanah o la preghiera, tfilah, sono tutti strumenti in cui l'uomo può aderire a questo edificio in maniera molto profondamente medievale. È l'uomo che deve adeguarsi alla struttura del divino, deve essere armonico come microcosmo con il macrocosmo. Nel XIII secolo queste poi scuole, gli Chassidei Ashkenaz, la scuola provenzale e la scuola di Girona, viene ulteriormente analizzata e assimilata da Abulafia, che appunto diventerebbe l'esponente della mistica statica, poi ne parleremo brevemente, di Gicatilla, su cui ho lavorato un po' di più, che è uno dei grandi cabalisti del XIII secolo, e del suo amico, che non è citato, certo, sull'opera di Moshe de Leon, che è considerato l'autore dello Zohar insieme a un gruppo di cabalisti di cui faceva parte anche Gicatilla, che crea la grande opera mistica, diciamo così, il terzo canone dell'ebraismo, che è fondamentale per comprendere lo sviluppo successivo, che diventa, diciamo così, post-classico della Kabbalah, cioè i commenti alla Zohar, in Cordovero e in Isaac Luria. Quindi abbiamo una progressione letteraria, concettuale estremamente complessa. Il tutto tende a una formazione di un terzo canone dell'ebraismo, che è lo Zohar, cioè un'opera gigantesca che si propone come commento mistico alla Bibbia, e che verrà poi interpretato appunto da Cordovero in maniera particolare, razionalista, diciamo così, e in maniera mitologica da Isaac Luria, con Isaac Luria in poi si svilupperanno altre correnti mistiche importanti, tra cui appunto il hasidismo, il sabbatanesimo, di cui parleremo la prossima volta. Per noi è importante perché ciascuna di queste unità rappresenta anche un'evoluzione del concetto di meditazione, posto che la meditazione è sempre, quasi esclusivamente, un mezzo per acquisire una condizione, intellettuale particolare da potersi connettere al divino in maniera intellettuale, molto intellettualistica, come sentite. Non c'è quasi nulla di, se non appunto nella mistica contemporanea, non c'è quasi nulla di alla mindfulness, non c'è quasi nulla di irenico in questo. Non si deve contemplare per stare bene. Anzi, alcuni racconti talmudici parlano del fatto della contemplazione del divino come qualcosa di spaventoso e pericoloso. Il famoso passo talmudico, Arba Niknesu Lech Pardes, quattro entrarono nel paradiso e solo uno ne è uscito bene e gli altri sono finiti male, che Chagigah 15a, parla proprio dei pericoli della contemplazione mistica. In questo famosissimo passo, dei quattro che entrano nel paradiso, uno muore, uno va giù di testa, uno diventa un apostata e solo uno, che è Rabbi Akiva, autore anche, pseudo-autore dell'alfabeto di Rabbi Akiva, esce indenne perché ha gli strumenti intellettuali ermeneutici per sopravvivere a quelli. Cioè la mistica e la contemplazione del divino non è un gioco per ragazzi. Infatti è normato e nel trattato Chagigah si dice non si può studiare tutte queste cose di cui vi parlo, non si può studiare in più di un certo numero di persone, si deve studiare solo in maniera attenta perché la meditazione è un'elevazione della mente al divino, ma siccome tu sei sempre un vaso di coccio rispetto a un vaso di ferro, puoi impazzire, puoi venire traviato completamente da ciò che vedi. Quindi la meditazione è in questo senso un rapporto con il divino, attraverso l'unica facoltà, diciamo così, non empirica che l'uomo ha, che è la mente. Non si può salire la scala di Giacobbe costruendo, per dire, uno ziggurat o una scala a piole infinita per arrivare al cielo, quindi l'unica elevazione al mondo superiore deve essere mentale. Questo però non la rende meno pericolosa di quanto potrebbe essere una scala a piole. La scala a piole immaginaria per salire sul divino è pericolosa e quindi richiede una disciplina. Questa disciplina coincide anche con l'osservazione dei precetti, con la purificazione degli intenti. Quindi, in tutto questo, la meditazione ebraica, in senso classico, è un'adesione al divino, un'elevazione intellettuale al divino, che richiede purificazione rituale, secondo la legge ebraica, richiede grande devozione e grande concentrazione mentale, per evitare dei pericoli, che sono morire perché si vede il divino e quindi si viene inceneriti, perché è impossibile vedere Dio in faccia. Impazzire perché il peso del sacro, dove Dio ovviamente non è il vecchio con la barba, ma è il sacro, è mostruoso e quindi distrugge il piccolo, l'essere distrugge l'ente, lo assimila, lo espropria, oppure può far traviare una persona, per cui chi vede qualche cosa di mistico fa conto. Vede, in senso ovviamente lato, vede la Merkavah, vede le gerarchie angeliche, può scambiare uno degli angeli per un secondo Dio e dire, come ha fatto uno dei rabbini nel Talmud, dicendo: ah, ma allora ci sono due dei, quale dei due dovrei adorare? Per ovviare tutto questo è necessaria invece una disciplina ermeneutica, che è quella di Rabbi Akiva, una disciplina che è concettuale, per cui la meditazione è anche studio e anche concentrazione. Qui ripeto quello che ho accennato in questa slide, cioè la mistica pretalmudica ha una serie di libri sui palazzi, Chalot Rabbati, Sartorai, Chalot Zuttati, Maase, Merkava Rabba, che sono tutti testi di varia complessità che riguardano l'elevazione mistica del singolo. I due testi di cui ho parlato, Sefer Yetzirah e Sefer HaBahia, sono due testi non cabalistici, nel senso che non parlano delle Sefirot o non ne parlano nei termini in cui noi vorremmo, ma che sono le basi, i mattoni per la Kabbalah successiva. E arriviamo qui a uno dei momenti importanti. Abu Lafia, quale esponente della Kabbalah estatica, è uno di quei cabalisti che si ritiene, si chiama se stesso Mekubal, cioè cabalista, però esclude assolutamente che la mistica abbia nulla a che fare con la visione di queste potenze divine chiamate Seferot. E in uno, adesso non mi ricordo dove, ma in uno dei suoi libri dice addirittura: beh, voi che ve la prendete con i cristiani che adorano la Trinità, cioè tre dei, guardate un po' voi, ve ne avete addirittura 10. E questo, al di là del sarcasmo, dice due cose importanti. L'una è che la dottrina trinitaria non è senza influenza sulla dottrina delle Sefirot, perché riguarda comunque una configurazione plurale del divino, e peraltro nelle Sefirot la dottrina che riguarda le tre Sefirot superiori ha un rapporto molto complesso con il trinitarismo. Dall'altro ci fa anche capire che la dottrina delle Sefirot in sé è molto problematica, perché io ho evitato finora accuratamente di definirle. Non si sa se le Sefirot siano entità cosmologiche, metafisiche, e se sono entità metafisiche, se siano strumenti perfetti, diciamo così, di Dio, o emanazione di Dio. La differenza è fondamentale. Cioè, se siano estrinsecazione della potenza divina, per cui qualora venissero toccate, Dio stesso verrebbe a cadere, o se sono invece solo degli strumenti, o simultaneamente entrambe le cose. E questo riguarda anche la funzione e i pericoli della meditazione. Perché se la meditazione è un rapporto anche speciale con le Sefirot, una delle questioni è: ma se io faccio qualcosa di sbagliato, cosa succede? Cioè, uccido Dio? Lo faccio decadere? O vengo solo punito perché ho trasgredito qualche cosa? Cioè, trasgredire o fare degli errori anche nella disciplina mistica. Che conseguenze ha se il rapporto mistico è un rapporto con le Sefirot? Tutto ciò naturalmente dipende da che cosa sono le Sefirot. In questa descrizione di Abu Lafia, come vedete, qui si parla di una visione, una contemplazione del divino molto simile a quella che abbiamo visto negli due testi precedenti. Non ci sono menzioni alle Sefirot. Si parla di la immaginazione rimane soggetta alla sua volontà, cioè si parla espressamente del fatto della meditazione come strumento per interfacciarsi con il divino. In che termini? Non in termini verbali, o lacaniani potremmo dire simbolici, quindi non con la parola, quindi non con l'ermeneutica in senso stretto, perché appunto allora per collegarsi a Dio basta studiare la scrittura o la legge ebraica, ma attraverso l'immagine, o l'immaginazione, scusate, non l'immagine ma l'immaginazione, dove evidentemente questa dimensione dell'immaginario è appunto, ripeto, qualcosa da Lacan come la terza dimensione dell'essere, l'immaginario. Cioè una dimensione in cui si eccita la facoltà immaginativa dell'uomo, e ci si può raffigurare il divino. Qui, no, come vedete, non c'è alcun tipo di connessione o indicazione delle Sefirot. Ora, non posso dilungarmi ancora troppo su questo, ma ciò che per noi è estremamente importante è capire che Abulafia, che però, come si dice anche tra i giovani, era fuori come un balcone, anche perché in verità adesso, stiamo parlando di una persona che era probabilmente disturbata, perché ha cercato anche di convertire il Papa. Il Papa, come ringraziamento, ha cercato di condannarlo come eretico. Quindi parliamo di un uomo che non era completamente in sé. Per cui cercava veramente un'applicazione della sua cabala in senso pratico anche, non solo estatico, anche per questa eccentricità. Io ho detto appunto scherzosamente fuori come un balcone, ma qui si parla di un uomo che è stato incapace di costruire una scuola mistica effettiva. Però i suoi suggerimenti non dottrinale, ma di rapporto, di importanza del rappo della meditazione nel rapporto col divino, non gli sopravvivono come creatore della cabala estatica, perché la cabala estatica fondamentalmente nasce e muore con lui, nonostante quello che poi ne possa pensare Moshe Edel. Non ha una fortuna in sé, come cabala profetica non esiste più. Sono due o tre esponenti, ma sostanzialmente va a morire nel XIII secolo, perché si sviluppa in maniera estremamente forte e concettualmente rivoluzionaria la cabala classica e poi la cabala dello Zohar, che però assimila questi concetti, incorpora questa idea del rapporto col divino in questi termini, in termini di immaginazione, di raffigurazione del divino. Ecco quindi che arriviamo al famoso albero delle Sefirot che vedete qui. Questo è quello, diciamo così, la vulgata dell'albero delle Sefirot, in cui 10 potenze divine o 10 strumenti, adesso non entriamo in queste disquisizioni, queste illustrano un pleroma dell'emanazione. Ma ciascuna di queste sfere riguarda, è anche tutto un mondo a sé, ed è anche un mondo accessibile mentalmente, o appunto attraverso la meditazione, o attraverso una serie di riti o una serie di mitzvot particolari, o diciamo così, ciascuna mitzvot può attivare o interferire con la vita di una determinata sfera. Colgo anche l'occasione per dire, io lascio sempre il termine non tradotto, sfirah o sfirot. Non sappiamo evidentemente che cosa significhi. La parola sefirah assomiglia a sfaira, ed è anche tonda in effetti nei diagrammi, cioè sfera in greco, però è collegata anche a sefer, cioè libro, a sippur, racconto, mispar, numero, safir, cioè zeffiro. Quindi è un termine polisemico che non ha un'unica etimologia, in verità non sappiamo da dove venga. E tutta questa polisemia viene sfruttata dai cabalisti per dire le Sefirot sono simultaneamente delle sfere, come oggetti che contengono l'essenza divina, sono strumenti, sono numeri, quindi li posso convertire in lettere, sono un zaffiro, cioè qualcosa di traslucente che posso contemplare, sono dei racconti, cioè sono affabulazioni, quindi, e così via. Sono una serie, insomma, di jolly concettuali che per ora, però, rimaniamo sul fatto che possono venire raffigurate, come mostrerà appunto Hayes la prossima volta, possono venire raffigurate in uno schema. E ciò che viene contemplato, cioè ciò che viene visto in una forma meditativa, è appunto un rapporto di forza del divino. Ad esempio, nel caso di Gicatilla, quello che vedete in neretto sono le Sefirot che vengono attivate quando si prega. Se si prega per bene, le Sefirot attivano scusate, pregando si attivano le Sefirot centrali, per poi salire alle tre Sefirot superiori, che però sono appunto totalmente trascendenti rispetto al mondo. E questa attivazione, secondo un asse centrale, impedisce anche di contaminarsi con l'esterno, e quindi è una forma, diciamo così, sia architettonica che concettuale di interiorità, e l'interiorità in Dio. Anche Dio ha una sua esteriorità, perché i due rami, destro e sinistro, di Dio toccano i limiti del divino, quindi toccano il mondo impuro, o le clipot, cioè le zone, diciamo così, contaminabili di Dio, e al di fuori di questo c'è il campo, cioè il campo non sacro, o forse la Sitra Achra, cioè l'altra zona di Dio. E tutto questo, devo ricordare, non sono categorie morali, anche se c'è una certa ambiguità su questo, ma non sono categorie morali. La distinzione fra puro e impuro è rituale. Così come la distinzione tra puro e impuro nel Tempio rispetto a Gerusalemme è rituale e non architettonica, se vogliamo così, e non morale. Così lo è anche per buona parte di questa Kabbalah, cioè la condizione di purità non ha nulla a che fare con la condizione di bontà morale, e viceversa. Essere impuri, cioè essere non poter entrare nel tempio, non significa essere delle cattive persone, significa solo non essere in condizione rituale di poter accedere al tempio. Quindi in questo senso c'è un'ambiguità molto profonda in questo. In verità c'è chi legge lo Zohar e la Kabbalah classica anche come un manifesto di teologia politica implicita, dicendo in verità dietro tutto questo c'è un senso morale che sostanzialmente dice guarda, noi ebrei siamo costretti a vivere nel mezzo dell'impurità, cioè nel mezzo del mondo cristiano. Però, diciamo così, la tendenza generale è un discorso di carattere rituale, metafisico. In questo caso le Sefirot centrali, fino al tre quarti, diciamo così, sono centrali perché appunto interne a Dio, non toccate dall'impurità, e le tre superiori, appunto questa sorta di trinità superiori, sono totalmente incontaminate. Il percorso della mente coincide col percorso della preghiera e va verso l'alto. Se poi invece si indossano i tefillin, i filateri, come sapete ce n'è uno che si mette sulla fronte e uno sul braccio debole del corpo. Secondo Gicatella, si attivano anche delle rispettive Sefirot. Scusate, in inglese non, l'ho preso da una cosa che ho fatto io, quindi non sto violando nessun copyright. Non avevo tempo di tradurre le didascalie. I filateri della testa, i filateri del braccio complementano in questa forma. E come vedete, indossando entrambe, si attivano le sefirot centrali e anche quelle laterali, fino a un certo punto. Questo è un esempio, diciamo così, di applicazione di una meditazione e di una ritualità ebraica. In sostanza, la meditazione qui è una sorta di disciplina religiosa, di purificazione, in assenza del tempio, no? Non esistendo più il tempio, la meditazione è la condizione per potersi in una certa maniera purificare dal mondo e quindi accedere al divino stesso, usando sia il corpo che la mente, in questo caso. Quindi l'astensione dal corpo è ovviamente l'astensione del corpo sensuale. Quindi uno dei problemi è ovviamente la sessualità e la meditazione, o la morte, o le mestruazioni, o ogni altra forma di contaminazione, dove contaminazione è sempre ambiguo in ambito ebraico, significa rapporto con ciò che è vitale. Non è che la sessualità in sé sia cattiva o le mestruazioni in sé siano cattive, non è che sia sporco, anche se immagino che gli standard igienici non fossero straordinari al tempo, ma il concetto è che le mestruazioni portano il sangue e il sangue è connesso alla vita, per ovvi motivi. Ovviamente loro non sapevano che il sangue mestruale è diverso dal sangue della circolazione sanguigna, però l'idea è la medesima. nello sperma, nel caso in cui ci sia una contaminazione con un rapporto sessuale o qualsiasi altra cosa, non c'è nulla di cattivo in sé. Il concetto di zera, che sia sperma che fonte, che generazione, ciò che fruttifica, permette la fruttificazione delle generazioni, è impuro nel senso che contamina perché permette un rapporto con la vita, ciò che genera la vita. Quindi ciò che genera la vita non può essere di questo mondo e quindi è qualcosa di particolare. Allora, bisogna astenersi da questo perché non si può fare troppo, insomma, diciamo così. L'astensione o la purificazione da questo va sempre inteso in questi termini. È necessario seguire solo una via, non seguirne 200 in una volta. Questo poi renderà problematico la questione sabbatiana, ne parleremo forse la prossima volta, cioè cosa significa essere eretici nella Camera. Ma in ogni caso, diciamo così, per semplificare. La meditazione è ciò che permette di concentrarsi e quindi seguire perfettamente un rituale che permette quindi di contemplare e di agire sul divino, in questa forma, come si illustra in questo schema. In tutto questo, quindi, questa è, diciamo così, la grande Kabbalah classica. C'è un edificio divino strutturato in 10 potenze, a prescindere da cosa siano esattamente queste 10 potenze, e queste 10 potenze possono venire, si può accedere a queste 10 potenze in una forma meditativa, che significa adesione intellettuale particolare dell'individuo verso il divino, anche attraverso una ritualità speciale. Un piccolo accenno allo Zohar. Tutti questi grandi concetti della Kabbalah classica, che io vi do solo per a qualche spunto, vengono sublimati e portati a espressione eccezionale nello Zohar o nella letteratura zoharica, cioè in quell'insieme di testi che farebbero parte di un libro solo, ma che in verità è una letteratura a sé stante, lo Sefer HaZohar in sé, cioè il libro dello Zohar configurato come interpretazione mistica alla scrittura, lo Zohar HaKadosh, che è in realtà una seconda serie di scritti collegati allo Zohar, e il Tikkunei HaZohar, che sono un ulteriore testo scritto in maniera molto complessa, in conflitto, in polemica con lo Zohar per alcuni aspetti, che riconfigurano determinate concetti, determinate discipline o idee dell'emanazione. Senza entrare in tutto questo, che è proprio veramente per specialistici, dobbiamo avere in mente che lo Zohar non è un libro solo, ma è una costellazione di libri che si fonda su un grande testo, che è lo Zohar stesso, ma include appunto almeno altre due strati eccezionali e i commenti relativi. Perché questa precisazione è importante? Perché lo Zohar venne scritto alla fine del XIII secolo in Spagna, e con l'espulsione degli ebrei della Spagna si portarono con sé varie copie dello Zohar. Adesso non possiamo ovviamente parlare delle varianti lessicali e manoscritte dello Zohar, ma c'erano diversi testi dello Zohar, diciamo così, diverse traduzioni, più o meno. Diciamo così, un mondo magmatico più o meno collegato o orientato intorno a questi testi principali, che vennero portati in Italia. Abbiamo anche i cabalisti italiani che leggono lo Zohar, come Menachem Recanati, ma abbiamo soprattutto la scuola di Tzfat nella Palestina ottomana, dove lo Zohar verrà condensato e strutturato anche dal punto di vista editoriale nel testo più o meno quello che abbiamo ora, e verrà commentato da due geni teologici immensi, però quasi antitetici, che è Cordovero, Moshe Cordovero e Isaac Luria. E da lì poi si avrà il fiorire dello Zohar come testo fondamentale della mistica ebraica. Però usciamo dalla Kabbalah classica, stiamo quasi entrando appunto nella Kabbalah luriana, cioè la Kabbalah che si fonda su un'interpretazione molto particolare dello Zohar e su una rivisitazione dell'albo delle Sefirot, che io ora vi ho dato solo, diciamo così, la cosa più facile in assoluto della dottrina delle Sefirot nella Kabbalah e quindi del relativo rapporto della meditazione nella Kabbalah classica. In Luria diventerà qualcosa di una complessità estrema che guarderemo a grandi linee la prossima volta. Per noi è importante sapere che, diciamo così, tagliando con l'accetta, tra l'interpretazione razionalistica o filosofica di Cordovero e quella mitografica o mitologica di Isaac Luria c'è un mondo e anche una diversa concezione e rappresentazione del divino e quindi anche della meditazione stessa. Cordovero, nel suo Ora Yakkar, la luce preziosa, che è un commento a tutto lo Zohar e contemporaneamente una sistemazione razionale dello Zohar, descrive, come vedete, il rapporto con il divino in termini razionali, quasi come quelli che vi ho illustrato fino ad ora, cioè un rapporto dell'intelletto dell'uomo come microcosmo, col macrocosmo divino. Un rapporto col mondo delle anime, un rapporto con l'anima dei giusti, quindi è una sorta di interfaccia con un mondo straordinario, che è il mondo divino, che qui dobbiamo immaginarci quasi in senso, diciamo così, non intendo di essere blasfemo, ma in senso quasi cosmologico. Dio non è il vecchio con la barba, ma è un'immensità, come potremmo dire in maniera quasi spinoziana, è l'universo, però non nel senso appunto che Dio è natura, ma nel senso che ha una immensità paragonabile a quella dell'universo, e quindi io ho bisogno di una mappa per orientarmi in questo universo. Ma questo universo è razionale, nel senso che lo posso conoscere, lo posso acquisire, lo posso studiare, lo posso ricostruire secondo de determinati parametri, grazie alla mia meditazione, cioè al mio razionalità che mi permette di rapportarmi a questo mondo. In tutto questo, non abbiamo un'adesione solo intellettuale, ma appunto anche semifisica. Ho scelto questo passo perché è identico, un po' spiega quello che avete visto nella locandina come si chiama, della conferenza, dove c'è un devoto steso sulla tomba, perché si sta steso sulla tomba, se avete la bontà di riguardare le locandine, vedete che ha la testa in corrispondenza a quella che dovrebbe essere la testa del defunto. Questo perché appunto scavano una fossa nella tomba sopra la testa, pregano per il bene dell'intera comunità e si congiungono anima con anima in meditazione sull'Italia. In altri termini, quella che è illustrata nella foto delle locandine è una tecnica mistica di allineamento del corpo sopra il corpo del defunto per permettere un allineamento della mente, che permette una concentrazione mentale, che permette un rapporto con l'anima del defunto, cioè una relazione, una interfaccia tra questo e l'altro mondo. Questo, al di là dell'aspetto un po' così folcloristico di uno che si stende su una tomba, è comunque espresso in termini squisitamente razionali. Razionali, qui si intende dire intellettuale. C'è un rapporto del mio intelletto con l'intelletto del defunto e quindi con l'intelletto divino. In questo senso, qui la meditazione non è un pensare astrarsi dal mondo, ma addirittura è un connettersi con il vero mondo, che è il mondo di là, dell'altro mondo. Io mi fermo qui, proprio perché, qui continua, perché vedremo la prossima volta che nella dimensione luriana tutto questo otterrà una rivisitazione incredibilmente più complessa, una trasvalutazione, se si vuole dire così, della meditazione. Non sarà più solo un rapporto intellettivo con il divino, ma qualcosa di estremamente più complesso. E aprirà la strada, quello che appunto ho già anticipato, a una forma di secolarizzazione di questa meditazione che diventerà sostanzialmente nel mondo israeliano contemporaneo una forma di mindfulness. Nessuno, se voi vorrete parlare con qualcuna delle varie scuole meditative contemporanee, nessuno vi parlerà della meditazione in questi termini. Ve ne parleranno in termini, diciamo così, secolarizzati, una forma di concentrazione, di calma interiore, di rapporto col divino, di pace sociale. Questi aspetti più profondamente teosofici vengono meno, ovviamente, nello sviluppo della mistica ebraica. Grazie.
Bene,
Grazie.
ringraziamo voi Federico Dalbò per questa prima illustrazione, diciamo prima parte della sua illustrazione. Siamo anche oltre l'orario canonico, di solito alle 8, però se c'è qualche breve commento o domanda, ovviamente siamo qui. Era molto interessante tutto quanto, per me anche nuovo, in gran parte devo dire, quindi. Sono stato molto incuriosito e anche così, sorpreso in una certa misura. Se no, lasciamo i commenti poi per il prossimo incontro, insomma, quindi così avremo modo anche di pensarci, insomma.
Ah, tutto bellissimo. Wow, grazie. Molto.
Grazie a voi. Grazie.
E, ecco, per chi ha avuto difficoltà di audio, noi abbiamo registrato comunque, quindi cercheremo di mettere a disposizione la registrazione e consentire anche a chi ha avuto difficoltà di audio che erano legati probabilmente proprio allo strumento personale, al device personale.
Sì. Era un problema di sensazione, infatti.
E quindi poi vi faremo sapere come recuperare anche la registrazione, eventualmente.
Va bene.
Grazie,
Grazie,
grazie.
grazie per questo interessantissimo e
Grazie. Se
al
vuoi, grazie.
prossimo per la seconda parte.
Alla prossima.
Va
Grazie,
bene.
arrivederci. Buonasera.
Grazie, arrivederci.
Buonasera.
Ciao,
Grazie.
grazie.
Ci davvero,
Ci
Toda
sentiamo. Toda rabba. Toda lecha.
Grazie, grazie, toda rabà.
Dei trovati.
A presto.
Arrivederci. Io sono Emanuele.
Arrivederci.
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 Grazie.